Salmo 130, Canto delle Salite. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora, più che le sentinelle l'aurora, Israele, attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Salmo 130, il celebre De Profundis, tradizionalmente pregato nella liturgia latina in riferimento ai defunti, è un incredibile itinerario spirituale in quattro momenti: l'invocazione, e poi il perdono, terzo momento la speranza personale, quarto momento, la speranza per tutti. Ogni momento ha due versetti profondamente bilanciati. Potremmo dire ci sono le dimensioni della vita cristiana, appunto l'invocazione, il perdono e la speranza, prima per sé e poi per tutti. Questo salmo assomiglia a una strada in montagna, dove si percorrono dei tornanti e a poco si sale verso una vetta, che qui paradossalmente assume un senso contrario, cioè quello appunto di un abisso, quindi di una discesa, che in realtà poi diventa un'ascesa verso il Signore. Il punto di partenza è profondamente negativo, perché la profondità di cui si parla, dal profondo a te grido, Signore, è qualcosa di profondamente negativo. Sono le acque, è il segno della morte, è la lontananza da Dio. È la convinzione che l'esperienza del peccato non ci permetta di rivolgerci al Signore. Meglio aspettare. Sentiamo Dio estraneo e noi estranei a Lui. Che cos'è questa esperienza? Possono essere tre esperienze. Anzitutto l'esperienza del peccato come fallimento della vita cristiana. Attenzione, non tanto l'atto, che addirittura in qualche occasione, paradossalmente, può destare una specie di soddisfazione, ma il senso di colpa da esso generato, che getta nell'angoscia anche dopo molti anni, che aggiunge ogni giorno ragioni per comprendere la sconsideratezza di quella scelta, e che pesa sulla coscienza. Il peccato come qualcosa che ci distanzia, che ci allontana da Dio. Oppure, seconda possibilità, l'esperienza della malattia, come esperienza dell'assenza di Dio. Durante la malattia noi percepiamo il nostro corpo come un limite alla comunione con la realtà, e questa esperienza ci rende soli, ci fa sperimentare che siamo improvvisamente isolati, senza più la comunione con le persone. Quindi la malattia come esperienza di solitudine, di rottura di comunione, come un percepire un corpo che invece di essere strumento di comunione diventa un grande limite, ma anche un'altra esperienza, l'esperienza del successo, come qualcosa che riempie di boria, ma che diventa ad un certo punto noia e assenza totale di Dio, e dunque disgusto di sé. È quanto canta il profeta Isaia. 59. Ecco, non è troppo corta la mano del Signore per salvare, né troppo duro il suo orecchio per udire, ma le vostre iniquità hanno scavato un solco fra voi e il vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto per non darvi più ascolto. Questa è l'esperienza, l'esperienza di un peccato che ha scavato un solco quasi invalicabile. Ecco, questa esperienza dalla profondità è un'esperienza di angoscia, perché è di separazione, di lontananza, di rottura. Ma ad un certo punto ecco che in questa triste situazione si apre un varco. Questo varco è una voce. Una voce, cioè la possibilità di invocare il Signore dopo il peccato. È la possibilità di ridire il nome del Signore. Dire il nome è dire un mistero, è dire una presenza, è dire appunto una vicinanza. Ora, nel racconto della Genesi, si narra che dopo la uccisione di Abele da parte di Caino, dice appunto il testo con una nota veramente singolarissima, che dopo l'uccisione di Caino, anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore. Ecco, dopo questo peccato così grave dell'omicidio del fratello, si inizia a invocare il nome di Dio, è l'esperienza della voce dopo il peccato. Ed ecco qui la supplica che non è la richiesta di un aiuto generico, ma la richiesta di un atto di grazia, di misericordia da parte di Dio. La coscienza del proprio peccato, della propria lontananza, in fondo ha due possibilità. La disperazione di chi appunto sente la solitudine e ormai nessuna prospettiva, oppure lo spirito filiale, di sentirsi poveri ma amati, di sentirsi appunto creature che in ogni caso sono cercate dal Signore. E quindi ecco che l'orante qui dice questa parola, questo nome del Signore, chiede al Signore che ascolti la sua voce, addirittura chiede che le orecchie di Dio, quasi appunto con un antropomorfismo, siano attente a questa supplica. L'esperienza del peccato, l'esperienza della malattia, l'esperienza della nausea che viene dal successo, hanno lasciato lo spazio a una voce che chiede una grazia, che chiede un aiuto, che chiede l'intervento di un atto di misericordia. Ma a questo punto, e siamo al secondo momento, ecco che, versetto 3, c'è un terribile dubbio, uno scrupolo. E se Dio catalogasse i peccati? E se Dio fosse un ragioniere attento e scrupoloso, che conta uno per uno i peccati dell'uomo e li mette in fila come su un pallottoliere, e se li ricorda tutti uno per uno, senza dimenticare nulla di quanto l'uomo ha fatto? Se così fosse, nessuno potrebbe reggere di fronte alla sua ira. Chi potrebbe restare in piedi? Ecco lo scrupolo. Se Dio fosse così, allora nessun uomo potrebbe resistere. Tutti sarebbero condannati per sempre. Ma è solo uno scrupolo. Perché la grande scoperta, di fronte a questo ulteriore scrupolo che aumenta quel senso di profondità, e cioè di distanza, di lontananza da Dio, la grande sorpresa invece viene espressa al versetto 4 dal salmista: presso di te il perdono. Ecco la grande svolta. La svolta del salmo di colui che ha conosciuto la profondità della lontananza del peccato, di colui che sa quanto è difficile, duro e anche angosciante stare lontano da Dio, ma insieme conosce la novità del perdono, dell'intervento di Dio, di un intervento che è salvifico, che davvero è capace di rinnovare interamente la vita umana. E vengono alla mente le parole del profeta Michea con cui si conclude il suo libro: quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, non si compiace di manifestare il suo amore, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Ecco, è la svolta. Dio è colui che perdona. Lui è colui che riscatta. Da qui l'atteggiamento della timore, dell'adorazione, la certezza di essere perdonati. Il gioco non è quel gioco sciocco e alla fine inutile, per cui di fronte al peccato c'è un perdono ritenuto qualcosa di automatico, ma alla fine di inutile. È l'esperienza che viene raccontata dal sapiente dal Siracide, il quale stigmatizza questo atteggiamento sciocco di chi dice, Siracide 5, non dire ho peccato. E che cosa mi è successo? Perché il Signore è paziente. Non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire la sua compassione grande, mi perdonerà i miei molti peccati, perché presso di lui c'è misericordia e ira, e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Non aspettare a convertirti al Signore, perché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai annientato. Questo è l'atteggiamento in fondo non di chi teme Dio, ma di chi ritiene Dio una specie di nonno smemorato che concede al nipote tutto quello che ha negato al figlio. L'esperienza del timore invece è percepire la grandezza della misericordia di Dio e la piccolezza nostra, la nostra debolezza, ma insieme la profondità dell'amore del Signore, che non è un continuo gioco, una specie di tiro alla corda, ma al contrario è un intervento, quello di Dio, che cambia radicalmente l'uomo, che lo risana dal profondo, che fa sgorgare un profondo stupore dal cuore. E allora, di fronte a questo timore, che è questa percezione della differenza fra Dio e la creatura, nasce la speranza. La speranza che viene proprio dall'essere perdonati, la speranza che è attesa, la speranza che significa attendere e sperimentare una luce che viene da Dio. Il termine speranza in ebraico, kawah, è un termine che ricorda nella sua etimologia la corda, quasi a dire che la speranza è una corda tesa fra noi e Dio. E questa corda, per essere tesa, appunto, deve avere due appoggi, due punti dove è legata, da una parte il Signore, dall'altra parte l'uomo. E allora questa corda della speranza certamente è tesa e diventa davvero una strada che noi possiamo percorrere verso il Signore. È la certezza, ecco l'immagine del versetto 7, della Senti il versetto 6, è la certezza della sentinella. La sentinella fa un lavoro difficile, fa un lavoro noioso, pesante, perché si sa, non succede mai niente, ma quando la sentinella si addormenta, ecco che quella volta qualcuno arriva e allora è il disastro. Per cui la sentinella deve vigilare con una certezza, la certezza che il mattino viene. E quando viene il mattino, il suo duro lavoro è finito. La certezza del mattino è la certezza della sentinella. Ecco, è l'attesa del Signore, la certezza del fedele. L'attesa che il Signore interviene, che la sua misericordia mette fine al peccato, che l'alba del suo amore dirada le tenebre interiori. E a questo punto, ecco che, ed è l'ultimo passaggio, questa speranza personale diventa una speranza per tutti. Dietro l'orante che sparisce c'è il popolo che sperimenta la misericordia, che sperimenta la redenzione, che sperimenta la salvezza, che sperimenta le sue colpe cancellate, totalmente rimesse dall'amore e dalla grandezza di Dio. Ecco, questo salmo va pregato molto lentamente, va pregato, potremmo dire, gustando i passaggi, dall'abisso che spesso ci vede prigionieri per lungo tempo, senza riuscire ad uscire da questa lontananza da Dio provocata da varie situazioni in cui o ci siamo messi o ci troviamo semplicemente subendo situazioni che mai avremmo scelto, ma che di fatto attanagliano la nostra vita. Alla voce che cerca il Signore, magari inconsapevolmente, quasi senza sapere dove andare, che diventa supplica e cioè richiesta di un atto di grazia, di misericordia, che conosce come in queste realtà momenti di fiducia ma anche momenti in fondo di regressione, quindi di ulteriore angoscia, è l'andirivieni, è il su e giù dell'esperienza umana e cristiana. È il dubbio dello scrupolo, è l'idea che Dio è pronto a castigarmi, è l'idea del tutto malvagia che circola in questi giorni, che Ecco il segno del castigo di Dio. Il coronavirus è il segno del castigo di Dio. Ma coloro che dicono questo non hanno mai letto o forse inteso le parole della Sacra Scrittura che ci mostrano invece che Dio ama l'uomo, che Dio lo salva, che Dio in Gesù Cristo è venuto a redimere, non a giudicare e a castigare. Ma questo scrupolo diventa l'anticamera per fare la grande esperienza del perdono. Quel perdono che è davvero un rinnovamento totale. Nella Bibbia due sono i verbi che hanno Dio come soggetto, creare e perdonare. Dio crea, Dio perdona. E proprio questo ricreare che è il perdono riempie di quel timore che è l'ebbrezza dell'esperienza di Dio, la profonda gioia dell'esperienza di Dio, e che si colora di speranza per sé, ma di speranza per tutti. L'esperienza che io ho vissuto è l'esperienza di una chiesa, di una comunità. La grazia che ho conosciuto si diffonde, diventa esperienza di un gruppo che si sa amato, che gode dell'amore di Dio, che sperimenta la forza della misericordia e che attende ancora il Signore.